16.02 in diretta su Zaytime, giovedì 8 febbraio 2024. Riccardo Cotomaccio in diretta con voi dalle 15 alle 16 come ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sulle frequenze di Radio Zainet, Radio Jeans e Hot Block Radio. In cabina di regia televisiva e radiofonica il signor Flo, l'esimio signor Flo, alla mia destra una donna a cui debbo chiedere scusa per tutte le veramente impurità costretta a sopportare. Do il buon pomeriggio a Francesca Barbato. Francesca,
buon pomeriggio. Riccardo, buon pomeriggio. Flo, mi è piaciuto impurità, sembra quasi un termine aulico, guarda, dato il motivo della tua giustificazione.
Guarda, io, perché ho enorme rispetto dei nostri ascoltatori e dei nostri ragazzi e ragazze qui presenti, non spiegherò nei particolari che cosa è accaduto, ma devo assolutamente farmi serio, perché è successo qualcosa di gravissimo. Io so che la convivenza professionale a volte può portare a dei momenti di scontro, bisogna dirselo, a scuola, in classe, così come anche negli uffici, a volte delle forti personalità come la mia e quella di Francesca possono andare in collisione. Ed è in questi momenti che bisogna rendersi conto dei propri errori e fare dei passi verso l'altro, in questo caso verso una persona che lavora con grande impegno, con grande serietà e grandissima dedizione. Io so che le parole non bastano, però, carissima Francesca, so che servono dei gesti importanti, ed è per questo che io, provenendo da Genzano, dove sono stato stamattina con mia madre, per farle un favore, ho scelto da lì di portarti dei bignè di San Giuseppe.
Allora, faccio vedere in mondo visione.
Mostriamoli in camera.
Grazie, mi prendi sempre per i dolci.
San Giuseppe.
Diventerò grassa a fine anno. E anche diabetica se continuiamo così.
No, tanto tu bruci comunque, bruci le calorie in maniera straordinaria.
Con le arrabbiature.
Io sì, devo dire che poi le esplico anche le calorie. Differenza tua che invece, insomma, bruci in altro modo. Ti piacciono? Poi se vuoi puoi anche scartarli in diretta, o li scartiamo dopo, magari offrendo anche qualcosa ai nostri ragazzi, anche per il signor Flo, chiaramente il pensiero. Insomma, non voglio assolutamente monopolizzare questo momento, né voglio monopolizzare questa trasmissione, Francesca. Quindi è giusto, chiedo scusa ai nostri ragazzi qua in diretta. Intanto diamogli il benvenuto. Il tuo nome?
Filippo.
Filippo, benvenuto. Gran felpa, devo dire, targata Nike,
ecco,
diciamola,
blin,
che ci paga 8.000 euro a puntata per dire questa cosa. Quindi,
tipo le scarpe di John Travolta.
E poi ne parliamo, grande polemica. Filippo, quindi, no? Tu invece?
Caterina.
Ma siete leghisti, non capisco.
No.
Tu invece di che marca è? Della Ambro.
E anche qui blin, spot pubblicitario.
Facciamo uno a uno, dai, insomma. Quindi benvenuti Filippo e
Caterina.
Niente, non ricordo, ho dimenticato Caterina, sì, dimmi.
Del liceo classico Socrate di Roma, che sì, tra l'altro era il mio ex liceo. E tra l'altro il brano che stiamo ascoltando in sottofondo, Apologize, sì, ora devo fare praticamente una mea culpa.
Sì.
Io vandalizzai un banco, che probabilmente è anche uno di loro, perché scrissi a penna il testo di questa canzone, che in quel periodo mi piaceva tantissimo, era un brano che apprezzavo.
Quindi dimostri di essere un vandalo.
No, era una piccola vandala, nel senso così, però poi l'ho pulito, perché mi sono sentita in colpa.
Il femminile di vandalo è vandala? Cioè la ragazza vandalo è una vandala?
È una giusta domanda che adesso chiediamo al signor Flo, che sta cercando, al signor Google, sta chiedendo spiegazioni.
È vandala,
in questo momento.
Vandala, sì, che sembra quasi un verbo, no? È vandala, no? Invece è vandala, eri una vandala, quindi.
No, però poi ho cancellato, ovviamente, perché poi il mio senso di colpa è sempre superiore a qualsiasi azione.
Ecco, ragazzi, voi avete commesso atti di vandalismo nella vostra vita? Breve vita, insomma.
Ve l'avevo detto di domande scomode, quindi non potete.
Allora?
No, per il momento ancora no. Ci sono i nostri bagni del bellissimo liceo Socrate, che sono dipinti, colorati, affrescati con delle scritte, però personalmente non mi sono ancora cimentato in queste operazioni.
Però possiamo dirlo, c'è ancora tempo per commettere atti di vandalismo.
Anche anche non farlo.
Il
no?
Vandalismo può essere anche arte alla lunga, no? Cioè dipende come lo fai.
E soprattutto chi lo subisce. Per esempio, quando ero piccola, presi una penna e colorai tutto il corridoio di casa di mia nonna con questa penna.
Tutto?
Sì, lei non è che fu proprio favorevole a questo atto
scrivendo
di
Forza Roma, immagino, no?
No, non sapevo ancora scrivere. una linea, una lunga linea nera.
Io ho la lontana sensazione che se c'è una persona che non vuole in questo momento essere coinvolta in alcun dibattito, quella persona è Caterina.
E invece adesso noi la coinvolgiamo.
Dobbiamo per forza coinvolgerla, Caterina. Come va intanto?
Tutto a posto.
Dici ormai sto qua, questo devo fare, insomma. E voi a che anno siete più o meno?
Terzo anno,
noi siamo al giro di boa tecnicamente, ve ne mancano due per arrivare alla famosissima maturità. Ma c'è tempo, Caterina? La stai vivendo con ansia?
Però arriverà.
Allora, media, voti più o meno?
Bassa.
Molto bassa, ma siamo sull'insufficienza, Filippo?
No.
Perché hai un'ottima proprietà di linguaggio, questo devo dirtelo, insomma.
Grazie. No, è un onestissimo 6,5 che
buono, buonissimo.
Si difende sempre.
Buonissimo, la media perfetta. È la media delle persone che studiano un po' e si divertono. Cioè il 6,5 per me è la media ideale. Perché sai, un 8 significa che sei uno sfigato e non esci
ma
di casa.
Ma non è vero, guardiamoci ma mi dissocio, non è vero. Io prendevo 8 e uscivo di casa, soprattutto il weekend.
Arrivo a Chiavi anche tu, insomma.
Sì,
prima di Darione. Quanti ne hai feriti prima di Darione? Del signor Darione, che per chi non lo sapesse è il marito di Francesca. Darione, che ci ascolta sempre, oggi credo sia impegnato.
Oggi ci avrà una call probabilmente a quest'ora.
Oggi
lavora.
Purtroppo non è con noi. Caterina, la tua media?
Beh, abbastanza bassa in questo momento.
Ma un disastro, siete due ignorantissimi.
Ma no, non è detto.
6,5 è buona, la tua è peggiore, quindi immagino.
Sul tipo 5,8.
Ah, vabbè, ma ottima.
Si difende anche lei.
Ottima. Guarda, il 5,8 vai a colmare quel piccolo gap con la compassione. Fai pena ai professori, glielo dici, ragazzi, manca veramente un pizzichetto, fatemi sto favore. Voglio dire, 5,8 non è 4, giusto, Francesca?
Assolutamente no, anche perché al liceo Socrate ho visto anche fioccare bei 2, uno meno meno.
Addirittura
una professoressa
due.
Che c'è ancora la loro scuola, non farò il nome ovviamente in diretta, ma era la mia professoressa di greco italiano.
Sì, una professoressa vergognosa questa professoressa, perdonami.
Sì,
facciamo nomi e cognomi.
Fuori onda.
Fuori onda. Io, così poi io
L-R.
Lo dico a
LR.
Va bene, la signora LR, capiremo di chi si tratta. Allora, state seguendo Sanremo? Questa è la domanda di questi giorni. Ma Sanremo è da boomer, sì o no?
In realtà no. Però io personalmente la sera di solito mi alleno, quindi non ho tempo.
Ti alleni la sera? Che guarda, Sanremo dura in media una puntata 6 ore. Tu ti alleni 6 ore?
No, per fortuna no. Però tornare a casa alle 11 e subirsi pure Sanremo mi sembra un po' troppo.
E che allenamenti svolgi?
È pallavolo.
Bello. Sei un alzatore?
No.
Sei uno schiacciatore?
No.
Sei un libero?
No.
Sei tutti, Ricca, che mi manca poco.
Un battitore?
Non esiste.
Sei il
guarda, io a me sceglievano palla tra pallavolo e Francesca.
Nel 15 c'è il cercatore, nel 15, no? Non
opposto. Che è uno schiacciatore.
Il portiere. Sei il portiere, finalmente. No, dimmi com'è il tuo ruolo, quindi.
Opposto.
Mi ricordi cosa fa l'opposto?
È uno schiacciatore che però non riceve, quindi mentre uno schiacciatore riceve, difende e schiaccia, io per fortuna difendo e schiaccio.
Ma quindi è un ruolo un po' pavido, se vogliamo, no?
Ma no.
No, lo fanno le persone intelligenti che non vogliono ricevere.
Incredibile, ragazzi. Mentalità.
Sì. Yeah.
Ma essendo tu l'opposto, saresti anche quello che a volte riceve l'alzata di spalle?
Quello che riceve sempre l'alzata di spalle.
Sempre di spalle. Quindi sei un po' l'infamello a volte, no?
Ma per forza cose negative gli devi dire.
No, cerco di.
Intanto si allena più di Smalling, perché tutte.
Ma questo anch'io in questo momento. Anch'io facendo bicicletta ogni giorno mi alleno più di Smalling. Ma comunque è molto interessante, perché il ruolo un po' di sorpresa, diciamo, no? Il tuo.
Sì e no, perché diciamo che giocando te ne accorgi e te lo aspetti che la palla vada pure dietro.
Ma nella pallavolo chi fa il tocchetto, no? Invece di schiacciare, viene ritenuto un infame, sì o no?
Dai giocatori sì, dagli allenatori no. Perché tu che stai in campo dici: guarda, questo non ha schiacciato, ha fatto il pallonetto. Invece l'allenatore, il nostro allenatore per esempio, ci dice sempre che è un tocco dignitoso anche il pallonetto, cercando di convincerci che facendo un pallonetto possiamo stesso fare punto. Ma, però la soddisfazione della schiacciata è sempre ineguagliabile.
No? Ma tra l'altro io poi sottolineo: tutto ciò che non è reato è legittimo, quindi se tu puoi fare il tocchetto e beffare gli avversari si può fare. E invece, Caterina, tu oltre alla scuola cosa fai nella vita?
Io faccio danza due volte a settimana. Quella. Però non ai livelli di Filippo, diciamo.
Ma che danza è? Classica, moderna?
Contemporanea.
Contemporanea. Oggi c'è la pizza contemporanea anche.
La pizza.
Vai a Napoli, vai a chiedere. Tu ci vai spesso.
Vado spesso.
Tu hai palesemente l'amante a Napoli.
No, mi dissocio da questa cosa. Assolutamente no.
Il tuo amante è Gennaro, per fare un nome casuale.
Basta. Ho dato in passato, fine.
Ah, no, è vero, perché tu hai avuto.
Basta, se no sono recidiva, si dice a Roma.
Ciro Gennaro il nome, qual è? Salvatore? Chi mi manca? Totò.
Guarda, ce n'è uno con la P che ti manca.
Pasquale.
Pasquale. Chiamato Lino dagli amici,
Non lo so, no, non mi interessa.
Però erano veramente lontanissimi anni 80, quindi
quasi,
insomma,
inizio 2000.
Inizio 2000. Scelta banalissima di sottofondo, Mila e Ciro, due cuori nella pallavolo, dedicata al nostro Filippo, che diventerà a breve il nuovo zar, possiamo dircelo questo, il nuovo Zaitsev.
No.
Così si chiama lui, Zaitsev, come si chiama?
Zaitsev.
Grazie.
Finale.
Cioè noi abbiamo due simboli, Sinner e Zaitsev, e hanno due cognomi stranieri. Com'è possibile, Francesca? Fai qualcosa.
Beh, non ci sta.
Io vorrei un barbato come
è un mondo multiculturale. C'è stato un barbato giornalista, ecco, non sportivo.
Alessandro?
Ora mi chiedi troppo.
Va bene, va bene, va bene. Quindi danza contemporanea, ma avete ambizioni importanti? Cioè vorreste diventare atleti in futuro oppure no?
Non particolarmente, no.
Io, l'entusiasmo di Caterina mi sta colpendo a suon di veramente vangate sulla schiena. Non so come trattenerlo. Caterina, ti prego, calmati, perché così mi fai veramente, mi infervoli.
Beh, allora, io l'avevo preparati, il tema del giorno, la scaletta. Tu adesso la stai destabilizzando a Caterina. Non so, adesso lei prende e parte con il tema del giorno, ecco.
Allora andiamo, ci facciamo seri con il tema del giorno.
Caterina, quale abbiamo scelto come notizia del giorno?
Allora, abbiamo degli aggiornamenti sul conflitto israelo-palestinese. Dopo il no di Netanyahu alla tregua, Hamas ha annunciato nostra delegazione al Cairo. Una delegazione di Hamas è arrivata questa mattina al Cairo per completare i colloqui relativi al cessate il fuoco. Lo ha fatto sapere su Telegram la fazione islamica, spiegando che la delegazione è guida del leader Halil al-Kaya. Hamas non sopravviverà a Gaza, lo ha rimarcato il premier israeliano Benjamin Netanyahu alla conferenza stampa dopo l'incontro con il segretario di Stato americano Anthony Blinken. Solo la vittoria finale ci consentirà di portare la sicurezza nel nord e nel sud di Israele, ha detto ancora il primo ministro israeliano, riferendosi anche ai confini del paese con il Libano. Siamo quasi vicino alla vittoria, che è la distruzione totale di Hamas. Se ci arrendiamo ad Hamas, non solo non arriveremo al rilascio degli ostaggi, ma a un secondo massacro. Il giorno dopo la guerra sarà il giorno dopo Hamas. A Blinken ho detto che dobbiamo smilitarizzare completamente Gaza.
Il primo ministro prevede una normalizzazione del rapporto con il mondo arabo al termine del conflitto con Hamas. Il cerchio della pace si allargherà, ha detto, dopo che l'Arabia Saudita ha dichiarato che non normalizzerà le relazioni con Israele finché la guerra a Gaza non sarà finita e non sarà creato uno Stato palestinese. Il capo della diplomazia americana Anthony Blinken ritiene che ci sia ancora spazio per un accordo sugli ostaggi tra Israele e Hamas.
Blinken ha parlato a Tel Aviv dopo le dure dichiarazioni del primo ministro israeliano. Il segretario di Stato ha aggiunto di aver messo in guardia Benjamin Netanyahu contro qualsiasi azione che possa esacerbare le tensioni e ha invitato Israele a prendere in considerazione innanzitutto i civili in caso di un'operazione a Rafah nel sud della striscia di Gaza. Gli israeliani sono stati disumanizzati nel modo più orribile il 7 ottobre, ha detto. Da allora gli ostaggi sono stati disumanizzati ogni giorno, ma questa non può essere una licenza per disumanizzare gli altri, ha sottolineato il segretario di Stato. La stragrande maggioranza delle persone a Gaza non ha nulla a che fare con gli attacchi del 7 ottobre, ha detto, aggiungendo che sono proprio come le nostre famiglie. Blinken ha aggiunto, abbiamo avuto l'opportunità di discutere con il governo israeliano la risposta che Hamas ha inviato ieri sera. Anche se ci sono alcuni elementi chiaramente inadeguati, pensiamo che la risposta crei spazio per il raggiungimento di un accordo. Gli Stati Uniti lavoreranno incessantemente fino a quando non ci arriveremo.
Israele intanto ha rilasciato 71 palestinesi arrestati durante le operazioni militari nella striscia di Gaza, tra cui 19 donne, lo ha reso noto la polizia di frontiera dello Stato ebraico.
Accogliamo Darione in colpevole ritardo, si è perso tutta l'apertura fino proprio alla citazione del signor Pasquale, vecchia fiamma
napoletana. Quella l'ha colta, quindi?
No, non c'era, tant'è che lui è subentrato in chat e io gli ho chiesto, ma Darione, ma la gelosia può essere retroattiva? E lui mi ha risposto, no, non so di cosa stai parlando, è veramente fortunata Francesca che io non abbia ascoltato, e ha aggiunto, come del resto è fortunata anche al Fanta Sanremo.
Non è vero, me la sta sgufando. Comunque ne parleremo anche con i ragazzi.
Senti, ma il tuo pezzo preferito finora di Sanremo, così te lo metto, il signor Gali?
Sì.
Ma perché?
Beh, intanto per il significato, e poi ha un bel ritmo e mi è rimasta in testa.
Qui da queste parti, quanto resti e quando parti? Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde. E il cielo è blu, 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 molto più blu, ancora più blu. Non mi sento tanto bene, però sto già meglio se mi fai vedere.
arrivato come sempre puntuale il momento del podcast della Giusta Frequenza, Giovani Reporter della Memoria, un progetto finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, progetto della Fondazione Media Literacy. Abbiamo messo in rete ben 30 scuole, 6 regioni italiane. Adesso è arrivato il momento di ascoltare il podcast di oggi a cura degli studenti del Liceo Socrate di Roma.
Lo Stato e la mafia sono due poteri che vivono sul controllo dello stesso territorio. O si fanno la guerra o si mettono d'accordo. Paolo Borsellino.
Ciao a tutti e tutte, siamo Matteo Connelli
e Filippo Martellacci,
accompagnati da Adriano De Bellis e Caterina Ferrucci in redazione e Anna Cimini alla regia, tutti del Liceo Socrate di Roma. State per ascoltare Brusca e la trattativa Stato-Mafia. Ma chi era Brusca? Giovanni Brusca è stato capomandamento della sua città natale, San Giuseppe Jato, situata a soli 31 km da Palermo, ed è stato una figura di spicco nell'organizzazione criminale di stampo mafioso più importante della storia della Sicilia e del nostro paese, Cosa Nostra. Essendo uno degli esponenti più di rilievo del clan dei Corleonesi, ha preso parte a moltissimi eventi oscuri e ancora poco noti della Prima Repubblica. Macchiatosi del sangue di Giovanni Falcone e dei morti di Capace, del piccolo Giuseppe Di Matteo, colpevole solo di essere figlio del pentito Santino Di Matteo, e di circa un altro centinaio di omicidi, il fato vorrà che nel 1996 venga arrestato e che, 4 anni più tardi, decida di diventare lui stesso collaboratore di giustizia.
Tuttavia, oggi abbiamo deciso di non analizzare questo personaggio dal punto di vista dei brutali omicidi commessi, ma di trattare del suo coinvolgimento nella trattativa Stato-Mafia. Il 27 maggio 2013 a Palermo, in corte d'assise, al tempo presieduta dal giudice Alfredo Montalto, l'accusa viene portata avanti dai magistrati Antonino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Del Bene, con il coordinamento del procuratore aggiunto Vittorio Teresi contro 12 imputati. Brusca è contemporaneamente teste ed imputato nel processo sulla trattativa. Insieme a lui, dalla parte di Cosa Nostra, ci sono Totò Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella e Antonino Cinà. Una trattativa deve essere però fra due parti. Di conseguenza, oltre ai boss, ci sono gli ex comandanti dei Carabinieri Antonio Subranni e Mario Mori, il medico Giuseppe De Donno, l'ex ministro Calogero Mannino ed il celebre braccio destro di Silvio Berlusconi, il 12 volte imputato Marcello Dell'Utri. L'inizio della trattativa Stato-Mafia potrebbe essere riconducibile all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, referente politico di Cosa Nostra, assassinato brutalmente dall'organizzazione stessa a Palermo nel 1992 per non aver difeso gli interessi nel maxi processo di Palermo. Uno dei testimoni chiave di questa trattativa è stato proprio Giovanni Brusca, che fu il primo a parlare del cosiddetto papello, la lista di richieste che Totò Riina fece allo Stato italiano al fine di terminare la stagione stragista di quegli anni. Brusca non si limitò ad una semplice testimonianza, fece anche infatti il nome di un ministro, l'ex ministro degli interni sotto i governi Amato 1 e Ciampi, Nicola Mancino, che ha sempre negato il suo coinvolgimento, ma che fu indicato da Brusca come terminale ultimo degli accordi tra lo Stato e la mafia.
Come reagì la popolazione a questi eventi? La trattativa ha avuto un certo impatto anche sulla popolazione, che decise di non tacere e di non rimanere indifferente davanti a un governo che si professava nemico di ciò che si è poi rivelato essere suo alleato. Iniziò così a crescere ancora di più la diffidenza dei cittadini nei confronti dello Stato e delle forze dell'ordine, già precedentemente aumentata nel 1992 col processo Mani Pulite. Infatti, molte persone iniziarono ad accorgersi di quanto alcuni esponenti politici fossero corrotti, come lo stesso Salvo Lima, ex sindaco di Palermo. Possiamo ritrovare questo impatto anche nell'ambito culturale. Sabina Guzzanti diresse il film La Trattativa e diversi autori scrissero libri inerenti all'argomento, tra i quali Marco Lillo e Marco Travaglio, che scrissero Padrini Fondatori, il libro più conosciuto. Dopo 11 lunghi anni si è conclusa l'odissea giudiziaria della trattativa. Tre sentenze, tutte diverse l'una dall'altra, hanno caratterizzato questa storia. Il 27 aprile 2023 si è celebrata l'ultima udienza della Corte di Cassazione riguardo questo processo. Dalla sentenza vediamo che si confermano le assoluzioni già proclamate in secondo grado, ma per differenti motivi.
È proprio questa la cosa interessante. Mentre nei confronti degli apparati dello Stato, secondo la Corte, il fatto non sussiste, nei confronti del boss Luca Bagarella e del suo fedelissimo Antonino Cinà è stata decisa la prescrizione, essendo passati oltre 22 anni dai fatti commessi. Sulla sentenza si è espresso l'ex procuratore che ha coordinato l'inizio delle indagini sulla trattativa Stato-mafia, Antonio Ingroia, che nelle sue dichiarazioni all'agenzia di stampa ADN Kronos parla di uno Stato che si autoassolve, continuando a sottolineare che sia la sentenza di primo grado che quella di secondo attestano il fatto come avvenuto, mentre la Cassazione dice che il fatto non è avvenuto e che per i boss vi è la prescrizione. Viene anche rimodulata la premessa della trattativa da minaccia compiuta a minaccia tentata e, per il tentativo, non vi sono conseguenze penali per nessuno.
Conclude il ragionamento l'ex pubblico ministero, evidenziando la necessità di un altro processo, definendo la sentenza, secondo la quale il reato di minaccia non è stato consumato, saracinesca, e augurandosi che chiuda definitivamente questo capitolo giudiziario e storico, descrivendolo come un terreno pericoloso per la magistratura. Infine, Ingroia chiude l'intervista con una provocazione, affermando che il suo unico errore sia stato credere che la legge fosse uguale per tutti.
E questa è una credenza comune, ma è una domanda che ci dovremmo porre più spesso. La legge è uguale per tutti, perché la storia giudiziaria del nostro paese è costellata di processi ambigui o presunti pilotati, corrotti e politici. Personalmente sono d'accordo con Ingroia quando dice che lo Stato si autoassolve, per un particolare. La Corte di Cassazione, nella sentenza, conferma l'assoluzione dell'appello, ma le rimodula a fatti non avvenuti. La Corte di Cassazione però non può entrare nel merito delle prove, quindi non può dire che il fatto non sussista e che la minaccia sia tentata. Un altro fattore da considerare è, per i boss sì e per gli apparati dello Stato no? Perché la prescrizione ai boss implica che i fatti siano avvenuti, ma che sia passato troppo tempo per farci un processo sopra. L'Italia ha imparato bene il peso della prescrizione dopo Berlusconi, lodo Mondadori, lodo Alfani, legge ex Cirelli o Liberian 1. Quindi questi fatti sono avvenuti solo da parte dei boss e non da parte dello Stato? I boss trattavano da soli? Queste incongruenze evidenziano il bisogno di un altro processo che, possibilmente, mostri l'indipendenza della magistratura da qualsivoglia interesse o potere politico.
Sono d'accordo con Filippo riguardo al fatto che debba esserci un altro processo, coinvolgendo sempre più collaboratori di giustizia e cercandone di nuovi, anche se la figura del cosiddetto pentito è molto controversa. È giusto che delle persone che hanno commesso svariati crimini, tra cui brutali omicidi, ricevano delle riduzioni di pena per aver svolto un loro dovere? A mio parere bisogna pure arrivare a un compromesso, purché non si esageri con gli sconti di pena. Anche perché le testimonianze dei pentiti portano a sempre più arresti di componenti di organizzazioni criminali e portano avanti la lotta contro la mafia in Italia. Anche se la mafia ha saputo adattarsi a questa novità introdotta da Falcone e Borsellino, utilizzandola per depistare indagini.
saluto da Filippo, Matteo, Adriano, Caterina e Anna. Avete ascoltato Brusca e la trattativa Stato Mafia, un podcast della Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Vi auguriamo una buona continuazione dell'ascolto.
Colleghiamo da Bologna per Indie Break, la pillola delle novità musicali del giovedì da tutto il mondo. Io sono Luca Lovisetto e anche quest'oggi andiamo ad ascoltare due nuovi brani dalla scena indie internazionale. Siamo nel bel mezzo della settimana sanremese, ci prendiamo qualche minuto di ferie dalla Liguria e prendiamo un volo intercontinentale per Auckland, Nuova Zelanda, città natale del trio Office Dog, composto da Kane Strang, Mitchell Ince e Rassani Tolova, che ha pubblicato prima su Flying Nun Records per l'Australia e Nuova Zelanda il loro album di debutto Spill, album di debutto che poi è stato ripreso dalla New West Records, un'etichetta indipendente statunitense che lo sta distribuendo in tutto il mondo a partire dal 26 gennaio corrente, un disco che ha avuto ottime recensioni e che è stato lanciato da un singolo intitolato Big Air. Ce l'andiamo ad ascoltare. Quinta traccia di Spill degli Office Dog, questa era Big Air. I Big Air hanno appena firmato con una nuova label, dicevamo, la New West Records. Siamo così orgogliosi di questo disco, abbiamo riversato tutto quello che abbiamo in queste canzoni, dice il comunicato stampa a nome del membro Kane Strang. Il fatto che sia uscito in patria e in Australia è onestamente un gran peso, e anche il fatto che la New West sia salita a bordo per l'uscita globale è un onore assoluto. Un album che è stato prodotto da The Stevens della School Fair e Marlin's Dreaming ai Roundhead Studios di Auckland, un disco masterizzato da Jonathan Pierce dei The Bats, un album che in molti hanno ricollegato al famoso Dunedin Sound, ovvero il sound classico del kiwi pop neozelandese che ha fatto la storia degli anni 80 e 90 per questo microgenere musicale. Un disco che ci terrà compagnia a lungo, così come lo sta facendo oramai da diversi giorni anche un piccolo lavoro uscito su Epitaph sempre a fine gennaio, intitolato Blue Raspberry. Si tratta del secondo album di Katie Kirby, un disco accomunato da Spill degli Office Dog per l'ottima recensione ricevuta da Pitchfork e in generale l'ottimo responso critico da parte del giornalismo specializzato. Un album che arriva da parte della cantautrice texana come una sorta di dichiarazione di accettazione della propria queerness. Si ritorna ancora sul tema della scoperta e sull'emancipazione dall'eteronormatività, che non è rappresentata più come uno strappo violento o conflittuale per una giovane artista cresciuta in un contesto sociale, religioso e conservatore come quello della Bible Belt texana, ma viene accettata in maniera del tutto fluida e spontanea. Insomma, un bel passo in avanti anche musicalmente per un lavoro dalle tinte interessanti. Katie Kirby, andiamo quindi ad ascoltarci il brano di apertura, che è proprio sintomatico della volontà di fare di questo disco una sorta di arco di redenzione. Ebbene, si intitola proprio Redemption Arc, Katie Kirby.
Distraction, prophets of our self-fulfillment. Who could resist any of that under these conditions? I take back my hallucinations. You couldn't have known. Goes out to your redemption arc.
Questa era Redemption Arc di Katie Kirby, traccia di apertura del suo ottimo Blue Raspberry, pubblicato da Entai Records lo scorso 26 gennaio, brano con il quale concludiamo la puntata odierna di Indie Break. Da Luca Lovisetto è tutto, ridiamo la linea a Roma per il proseguo di Zai Time.
Questa è Zai Time.
Up a suit from the dry cleaners, which is standard for me, Thursday, 12:30. I've got a pretty solid routine these days. I don't know, it just works for me. Anyway, I was leaving. I was getting in my car, and I went to adjust the rearview mirror. But in its reflection, just for a second, I saw a figure. Started to trigger, memories flooded back, stopped me in my tracks. Who was that? It was my lover. A lover from a past life.
Le coincidenze della diretta, no? Del live, di incontrarsi in uffici, situazioni dove la cultura studentesca è il sottofondo musicale, i nostri ragazzi e le nostre ragazze del Socrate
sì.
hanno appena notato loro stessi sulla copertina, su una delle ultime copertine di Zainet. Questo è un grande orgoglio per noi. Intanto diamo il benvenuto a voi. Il tuo nome?
Anna.
Anna.
Adriano.
Che bei nomi. Anna, che in parte è il nome anche di mia mamma, che è Anna Maria, e Adriano, che è il nome di un grandissimo cinema a Piazza Cavour, questo possiamo dirlo. Domanda che non ho mai fatto ai ragazzi: ma voi andate al cinema ancora?
Ogni tanto, sì. Volentieri.
Quando capita.
Quando
sì.
capita, per i blockbuster, diciamo, per i grandi film, forse, no?
Sì, sì, sì. Principalmente per quelli della quale si sente parlare di più.
Bene, perché oggi il cinema va come esperienza, questo anche va detto. Bene, benvenuti a bordo. Questo è Zai Time. Riccardo Cotomaccio con voi ancora per 13 minutini, in cui abbiamo ancora però molto da dire, carissima Francesca.
Ebbene sì, oggi le tendenze X saranno tendenze Sanremo, in quanto il social Twitter è stato monopolizzato da hashtag ovviamente legati al festival, in onda ovviamente questi giorni. Ricordiamo sabato la finale, il colpo quindi di scena finale, ma nel frattempo andiamo a vedere cosa è accaduto ieri sera.
Senza nessuno che ti ha chiesto scusa, nella questura, nella famiglia, neanche la fortuna.
La seconda serata del festival è stata vista da 10.361.000 spettatori, con il 60,1% di share. Una flessione rispetto allo scorso anno e anche al giorno dell'inaugurazione, ma parliamo sempre di numeri molto alti che certificano un grande interesse per lo show. La seconda serata è stata decisamente meno riuscita rispetto alla prima. Nonostante l'emozione di riavere il maestro Giovanni Allevi sul palco e Giorgia, che se l'è cavata benissimo come co-conduttrice, riproponendo i suoi stessi successi con momenti da brividi, la serata è stata, secondo il quotidiano La Repubblica, inutilmente lunga, e la gag del ballo del quaquà con una star mondiale come John Travolta uno dei momenti più tremendi della storia del festival. A non aver gradito il momento del ballo anche molti altri giornalisti, opinionisti e commentatori sui social. Ma non è solo la gag del ballo del quaquà a far discutere sulla partecipazione di Travolta. La star è testimonial del marchio di scarpe U-Power, che sarebbero state inquadrate più volte durante l'esibizione. Alcune voci ipotizzano che l'azienda, non la Rai, avrebbe pagato €1 milione per l'ospitata. In prima fila, proprio al teatro Ariston, c'era il presidente Franco Uzzeni. Sui social dell'azienda sono state ricondivise tutte le inquadrature sulle scarpe bianche ai piedi di Travolta, che balla con la scritta in anteprima le nuovissime scarpe. Una delle storie mostra inoltre il presidente dell'azienda dell'Ariston con le stesse scarpe di Travolta.
Sì, è vero, un vero e proprio caso John Travolta, ovviamente cliccatissimo sui social, commentata l'esibizione. Chiedo intanto ad Adriano se ha visto questa esibizione, cosa ne pensa. È stato effettivamente sfruttato, passatemi il termine, male un artista del calibro di John Travolta, oppure hai notato per esempio il particolare delle scarpe?
Sì, allora io sono riuscito a vederla in prima diretta. E sì, trovo che sia stato sprecato il potenziale di una star mondiale come John Travolta. Tra l'altro l'icona del ballo, sprecato appunto ballo con il ballo del qua, tra l'altro paragonato all'inno di Mameli. E io mi ero accorto delle scarpe, ma non come sponsorizzazione, ma perché erano talmente bianche che risaltavano subito all'occhio. Una luce in mezzo al buio, insomma, vedevo solo quelle di John Travolta.
Ah, io onestamente non mi ero accorta del particolare, non so se anche tu, Riccardo.
Io ieri
avevo...
non ho visto Sanremo. Devo dire, in apertura faccio un massimo mea culpa, non l'ho visto. Ho preferito il cinema, andare in sala da solo. A proposito di cinema, come prima, però ho recuperato qualche momento, soprattutto quello di Giorgia, che ho trovato straordinaria. Però del ballo del qua ho preferito veramente risparmiarmi la visione.
Guarda,
che già immagino.
Non ti sei perso nulla, cioè forse è un momento abbastanza di trash.
Però sai quando, adesso faccio un paragone fortissimo, quando ti muore un parente caro, no? Che tu dici, ma perché devo vederlo alla camera ardente quando voglio ricordarmelo in vita? Ecco, io già un'altra volta voglio ricordarmelo in Grease, non che balla il ballo del qua qua con Amadeus sul palco di Sanremo. È un paragone forte? Sì, me ne assumo le responsabilità.
Sicuramente secondo l'immagine
è uccidere artisticamente già un'altra volta fargli ballare il ballo del qua qua. Francesca, di qualcosa?
Sì, no, l'ho detto che secondo me non è stato un grande momento di TV e neanche un grande momento di festival, e star internazionali, se devono essere inserite in un contesto del festival, allora devono essere contestualizzate diversamente, per quanto mi riguarda, con un'intervista, con un best of sulla carriera. Ecco, ho apprezzato molto di più tra l'altro altri momenti che ci sono stati nel festival, come per esempio anche i medley che vengono concessi agli artisti e cantanti ospiti.
Se il momento John Travolta non è stato pienamente apprezzato, è essere stato apprezzato invece il toccante discorso del musicista Giovanni Allevi. In tendenza, l'artista torna sul palco dopo 2 anni di cure per il mieloma e lascia il segno. Ho perso il lavoro, i capelli, le certezze, ma non la speranza e la voglia di immaginare, come se il dolore mi porcesse gli inaspettati doni. E ne elenca qualcuno: la gratitudine nei confronti della bellezza del creato, la riconoscenza per l'affetto, la forza, l'esempio che ricevo dagli altri pazienti, i guerrieri, così io li chiamo. E la certezza che, quando tutto crolla e resta in piedi solo l'essenziale, il giudizio che riceviamo dall'esterno non conta più. Cita Kant, scopre i ricci grigi ricresciuti e poi suona Tomorrow, brano scritto durante i lunghi ricoveri. Ma prima avverte, non potendo più contare sul mio corpo, suonerò con tutta l'anima, tutti in piedi per lui, anche l'orchestra.
Non è stata l'unica standing ovation, perché il pubblico si è alzato in piedi anche dopo l'esibizione del brano e poi da parte di Giorgia. La cantante, in tendenza sui social, aveva fatto conoscere il brano al mondo proprio 30 anni fa, sul palco dell'Ariston. Giorgia, al termine dell'esibizione, ha infatti simbolicamente soffiato la candelina portata sul palco da Amadeus.
Di 30 artisti della prima serata, in questa seconda serata sono stati in 15 ad esibirsi, presentati dagli altri colleghi.
Per gli artisti che troviamo in tendenza, anche Dargen. Dopo aver cantato la sua Onda Alta, Dargen D'Amico prende la parola e fa un'affermazione molto chiara in merito ad alcune polemiche nate martedì sera. Tornando a casa ieri sera ho letto commenti sulla mia esternazione, esordisce il cantante. Poi aggiunge: io non volevo essere politico, mi sono preoccupato quando l'ho letto. Ho fatto tante cavolate, ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero semplicemente guidato dall'amore e dalla sensazione che siano sempre di più le cose che abbiamo in comune, e su quelle mi vorrei concentrare.
Oh, sicuramente, ecco, tra gli altri artisti molto discussi e commentati c'è Dargen D'Amico, sia per le sue esibizioni, il testo Ondalt ovviamente, anche che ha un testo molto importante, parla del fenomeno migratorio nel Mediterraneo, in particolare si rivolge a un bambino, ma soprattutto a far parlare sono le dichiarazioni che ha fatto la prima sera, in cui appunto ha detto a chiare lettere, insomma, di cessare il fuoco, un invito appunto a terminare il conflitto fra Palestina e Israele. Ma ieri sera è ritornato sulle sue dichiarazioni dopo che sono nate alcune polemiche. Adriano, chiedo anche a te un giudizio sulle sue dichiarazioni, se le hai sentite, cosa ne pensi?
Sì, io ho sentito le sue dichiarazioni e ho notato una nota ironica quando inizia ad esempio dicendo che lui legge i commenti sulla sua esternazione per addormentarsi, o quando dicendo che non si sarebbe mai voluto avvicinare alla politica gli scappa una risata, ma anche grazie a quella che è poi l'affermazione del conduttore in quel momento, mi pare Diodato, che afferma che non è tanto un messaggio politico quello di mettere uno stop alla guerra, di fermare il fuoco, ma un messaggio quasi umano, una cosa che dovrebbe essere normale da parte di tutti, un pensiero che dovrebbe essere condiviso da parte di tutti.
Un discorso quindi umanitario al di là di ogni politica. Anna, sei d'accordo?
Sì, molto. Sono anche convinta che il cessate il fuoco sia un messaggio di pace, che quindi non abbia bisogno di alcuna giustificazione davanti alle critiche. Sono convinta che Dargen abbia fatto bene martedì sera ad affermare ciò e anche a riconfermarlo la serata dopo.
Assolutamente, io condivido il vostro pensiero. Ho letto una polemica anche in base a un'opinione rilasciata dal giornalista Selvaggio Lucarelli, che diceva: ha perso un'occasione perché non doveva dire che non è un messaggio politico, perché è un messaggio politico, al massimo non è un messaggio partitico. A prescindere da tutto, io credo che lui abbia fatto bene a esprimere un'opinione, perché i cantanti hanno anche la possibilità al microfono di trasmettere dei messaggi, non solo attraverso la musica come ha fatto Gali, ma anche attraverso la propria voce.
Grandi cambiamenti anche nella classifica parziale degli artisti. Geolier, Irama, Annalisa, Loredana Bertè, Mahmood è la top 5 della seconda serata del Festival di Sanremo. La classifica è stata stilata in base al gradimento della nuova giuria della radio e del televoto. Intanto Amadeus si prepara al terzo round della 74esima edizione del Festival. Stasera al suo fianco l'attrice e comica Teresa Mannino.
Ebbene sì, la classifica di ieri è stata completamente diversa rispetto alla classifica della prima sera. C'è da dire, come hanno ricordato anche i nostri ragazzi, che ieri non si sono esibiti tutti e 30 gli artisti, ma solo la metà, quindi 15. Quindi in base ai 15 i voti sono arrivati e Joliet appunto è primo in classifica. Questo sta facendo un po' discutere. Rimane comunque nella top 5 sia Annalisa che Loredana Bertè, che nella serata precedente avevamo visto Loredana Bertè al primo posto. Una nuova invece sopraggiunto in questa classifica, che mancava nei primi 5, Irama. Riccardo, tu hai avuto modo di ascoltare questi brani in questi giorni? Qual è il tuo preferito, dato che tu l'hai chiesto a me prima?
Irama, grande brano. Per ora non sto ascoltando nessun brano a ripetizione. Mi era capitato in passato di sentirne uno, di andare in fissa con uno. Quest'anno secondo me non ce n'è uno che spicca, cioè non ce n'è uno che tu dici mamma mia.
Io mi ricordo l'anno scorso, la prima sera, ho detto subito il vincitore sarà Marco Mengoni, a sì. Prescindere dal gusto, che può essere magari il mio brano preferito, non era Due vite, però oggettivamente mi sembrava comunque un gradino superiore anche per esibizione. Quest'anno anch'io faccio fatica a individuare il possibile brano vincitore, onestamente voglio riascoltarla, però non mi sento così schierata e convinta della vittoria di Loredana Bertè come invece molti sui social dicono. Cioè, al primo ascolto io ho una grande stima professionale nei confronti di Loredana Bertè, sicuramente uno dei pezzi, no? Una colonna fondante ovviamente della musica italiana, un personaggio sicuramente molto importante, però non mi ha convinto tantissimo il brano, voglio riascoltarlo. Lo chiedo anche ai ragazzi in studio se c'è un brano che vi ha colpito di più o qualcuno che invece vi ha deluso, che magari aspettavate anche un'altra esibizione.
No, sinceramente non ho avuto il tempo di ascoltare tutti quanti i brani, anche durante le serate, non le ho seguite tutte.
Che dovevi fare? Scusami, Anna. Che dovevi fare? Non ho avuto il tempo, ho dovuto analizzare dei testi, degli archivi in biblioteca, Anna. Non me ne frega niente, abbi il coraggio di dirlo, Anna.
Ma
dillo.
Non esiste il bianco e il nero nella vita, si Anna, può passare dalla passione all'indifferenza.
Anna è giustamente disinteressata nei confronti della kermesse della canzone italiana, dillo.
No, mi sono sinceramente addormentata.
Oh, certo, lo vedi punto. Che tirando fuori quelle non ho avuto tempo, diventa un me so addormentata. Vedi l'evoluzione poi che c'è anche.
Ho capito,
no?
Ma finisce pure alle 2 di notte. Se loro alle 8 devono stare in classe, devono addormentarsi a un certo punto.
Davanti a una festa, Anna alle 4 le fa senza problemi. Anna, dici la verità.
Ma ora la stai facendo diventare rossa, guarda.
Anna,
non
mi
lo
dispiace,
possono vedere,
scusa,
che non è su Twitch.
Adriano, valle incontro, forza, di qualcosa.
Ma in realtà anch'io mi sono addormentato, no, io perché ero stanco morto, ma non reggevo proprio. Però la canzone che mi è piaciuta di più, forse per il testo, quella di Dargen.
Perché tu lo chiami Dargen, perché ovviamente l'hai frequentato a Milano per diversi anni, è un amico per te, no? Dargen d'amico.
Dargen d'amico.
Certo. Era meglio come si balla, però, questo possiamo dircelo?
Dipende dai punti di vista, credo. Nel senso, a livello di ritmo, a me mi ha coinvolto di più come si balla, come testo,
certo,
onda alta, ha un grande testo, sì. Attenzione.
Sì, infatti molto più per il testo che per poi la parte musicale, effettivamente.
Guarda, il flop? Dai, adesso ci togliamo tutti i sassolini dalle
scarpe. Ricchi e poveri.
Ah, per te, aspetta, intanto dalla regia c'è anche Flo che vuole dire la sua e ce l'ha scritto in caratteri cubitali conoscendo la mia biopia. Sì. Mette come best Annalisa, Dargen d'amico, Angelina Mango, Mahmood. Ma secondo lui a vincere sarà proprio Angelina Mango.
Che confusione nel sabato è quasi peggio di quello.
No, è curioso perché ieri in prima posizione a Sanremo c'è una canzone non in lingua italiana. Stiamo parlando
dialetto.
Di quella di Geolier, che insomma parla un'altra lingua, no? Tu cosa hai capito del suo testo, Francesca?
Qualcosa ho capito, ma per i miei trascorsi.
Ah, è giusto, per Pasqualino,
no!
Il signor Pasqualino, ecco perché. Il signor Pasqualino che tu hai frequentato negli lontani anni 80.
Ma tanto non ero neanche nei pensieri dei miei genitori, mia mamma aveva 18 anni negli anni 80, quindi.
Sì, diciamo così. Noi purtroppo siamo in chiusura, carissima Francis Barbaro, devo salutare te, così come saluto i nostri ragazzi. Io vi aspetto di nuovo, perché alcuni di voi mi hanno veramente impressionato, se non tutti addirittura. Devo dire che questo Socrate zitto zitto, Francesca, nel cuore della garbatella sorprende.
Assolutamente. Io ringrazio te, Riccardo Cudumaccio, Emanuele Floris in cabina di regia e Anna, Caterina, Adriano, Filippo e Matteo del Liceo Socrate. Domani ultima puntata con i ragazzi del Liceo Socrate.
Ultima puntata anche della settimana, Zai Time, 15-16, sempre qua in diretta. Ciao, domani.